Continuiamo il cammino di ieri, sempre riflettendo sullo Spirito Santo che agisce in noi, e oggi volevo illustrare le tre azioni che ho indicato lì nello schema. Guida, insegna, ricorda. Una piccola premessa. Voi avrete notato che nel mio, diciamo, parlare o riflettere, no? Come anche stamattina, cioè tutto è ricondotto a quella verità di essere figli di Dio, ma secondo quel a chi ha accolto ha dato il potere di, quindi tutto è in funzione della fede in Gesù, no? Quando la liturgia, pensate alla domenica di Pentecoste, presenta, evidentemente, no? È il tema proprio della celebrazione, cioè presenta l'azione dello Spirito Santo, ne sottolinea tre dinamiche, io ho chiamato, no, le azioni dello Spirito Santo. Sono tutte azioni che vengono messe in risalto tenendo conto delle parole di Gesù quando promette lo Spirito Santo, e in particolare dovete tener conto del capitolo 14 di Giovanni. Per esempio, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere. Poi vi ho detto queste cose, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, no? Cioè proprio la liturgia intesse il tema della celebrazione come riflettendo sulle parole di Gesù nella sua promessa di mandare lo Spirito. E questo lo sottolineo subito perché lo Spirito non può dire nulla da se stesso, ma dice soltanto quello che Gesù vive. Quindi lo Spirito è legato alla rivelazione di Gesù, fa sì che la sua rivelazione diventi vera per i nostri cuori. L'azione dello Spirito è tesa a far sì che quello che Gesù ha annunciato, ha vissuto, diventi vita nostra, diventi carne e ossa nostra. D'accordo? Questo è il primo riferimento. Allora, i tre verbi. Guida, insegna e ricorda. Guidare. Chi sono i figli di Dio? La domanda di Paolo. Chi sono? Quelli che lo Spirito guida. Allora, collegate la guida dello Spirito è un rapporto a farci vivere da figli di Dio. E più in particolare, lo Spirito guida nel senso che fa scaturire quel principio di libertà del figlio. E per dare un contenuto, no, a questa libertà, noi possiamo esprimerci così: il figlio non è più asservito a nulla se non all'amore del Padre che in Gesù si manifesta e che è rivolto a tutti. Quindi la dinamica che noi dobbiamo comprendere dell'azione dello Spirito che guida a farci entrare in possesso della libertà che consiste nel non essere asservito a nulla se non all'amore. Provate a pensare alla parabola dei due figli, il figlio maggiore e il figlio minore, che sarebbe la parabola del padre misericordioso, no? Allora, il figlio minore vuole avere l'eredità, se ne va, mangia tutto, mangia fuori tutto, e poi ritorna. Il figlio maggiore è sempre stato con il padre, ma in realtà non ha mai goduto. Quindi i due figli, tutti e due, sono figli senza ancora godere della natura di questa figliolanza, cioè di poter muoversi liberi nella casa del padre, liberi e dignitosi. Allora, provate a pensare a questa cosa. Il padre accoglie il figlio che ritorna pentito, no? L'accoglie, fa festa. Quando ritorna dai campi nel figlio maggiore e sente festa, si arrabbia. E il padre, con lo stesso atteggiamento col quale è andato incontro al figlio minore, fa la stessa cosa con il figlio maggiore, esce di casa per invitarlo, no? Poi noi non sappiamo come è andata a finire, la parabola non lo dice, dice soltanto che il padre ha lo stesso atteggiamento. Non so se voi avete notato, i due fratelli non si parlano mai direttamente, però provate a immaginare, se il figlio minore accolto, quindi diciamo il festeggiato, avendo sentito suo fratello che è arrabbiato nero, e lui si fosse arrabbiato a sua volta dell'atteggiamento del fratello, avrebbe goduto dell'amore del padre? Allora, la cosa straordinaria di questa parabola è: non fa parlare i due figli, ma fa capire che i due figli si possono parlare benevolmente se ambedue sono legati, diciamo, accolgono l'amore del padre. I due figli si ritroveranno se condivideranno i sentimenti del padre. La loro felicità sta nel condividere i sentimenti del padre. Noi non pensiamo mai a questo, no? Non è, sono i due, solito ormai, sono i due, siamo arrabbiati. Non è che per riconciliarci dobbiamo diventare generosi l'un con l'altro, dobbiamo diventare credenti dell'amore di Dio per tutti e due. Non è in gioco la mia buona volontà, è in gioco la verità dell'esperienza dell'amore di Dio. E questo riferimento, che nella vita quotidiana tende ad affievolirsi, nella nostra dimensione, diciamo, affettiva, emotiva, di quello che noi sentiamo dentro, questa cosa non c'è. Non è che si sente affettivamente o emotivamente l'amore di Dio. Tanto che spesso, quando noi diciamo che Dio è buono, no? Che l'amore di Dio è grande, in realtà noi personalmente mica ci crediamo, o meglio, ci crediamo se le cose vanno bene, ma se le cose non vanno bene mica ci crediamo. E tenete conto che i padri antichi erano molto più realisti dei moderni, è un pensiero costante per accogliere il fatto che Dio è buono. Tu devi pregare molto, se no non è affatto scontato. Basta guardare come va il mondo, basta guardare le sofferenze del mondo, basta guardare gli odi che noi registriamo. Allora, il cambio di prospettiva è dato, non è che io devo sforzarmi di capire, di accogliere, di conoscere l'amore di Dio per me. Non è mai scritto così. Quello che è scritto è: Noi dobbiamo imparare ad accogliere l'amore di Dio per tutti. L'amore di Dio che in Gesù si manifesta, ma per tutti. In quel tutti ci sono anch'io. Questo passaggio non è istintivo. Allora va accolto dalla rivelazione evangelica. Va accolto ascoltando la parola di Dio. Va accolto con quel ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quando il fondamento è questo, allora non vi turbate più di niente, perché se la mia sorella è disgraziata e io gli voglio dare una bastonata in testa, spessissimo ho mille ragioni per farlo. Non sempre, ma spesso. Eppure le mie mille ragioni non valgono la ragione di Dio. Se noi siamo lì a dire no, no è bravo, poverino, Dio, no? Cioè, tutti questi, no, un po', poi un passo avanti, un passo indietro, un passo a destra, un passo a sinistra, non usciamo più da questo. Invece, ho proprio ragione, sei proprio una disgraziata, è una bastonata in testa. E di tutte le mie ragioni, non valgono nulla davanti alla ragione di Dio. E il mio cuore non segue le mie ragioni, è la mia sensibilità che segue le mie ragioni, è il mio temperamento che segue le mie ragioni, è la mia istintività che segue le mie ragioni, ma il mio cuore no. Tanto che se io ti do una botta in testa, lì per lì sono soddisfatto, ma poi cosa ne sarà di noi due? Io vivrò bene, sarò felice lo stesso. E la constatazione è no. Perché? Perché le mie ragioni non sono ancora la ragione del cuore, non sono ancora la ragione di Dio che vale per il nostro cuore. Quando arriviamo lì, noi troviamo il compimento dei nostri desideri. Questo è il motivo per cui è lo Spirito che guida a far sì che noi viviamo di questa ragione di Dio che si manifesta, chiaro, attraverso Gesù, perché sennò noi non comprenderemo queste cose, ma si manifesta nel fatto di mostrare la grandezza dell'amore di Dio per tutti. E poi c'è da notare una cosa molto molto particolare, che tra l'altro vale anche a livello della educazione dei figli, educazione dei figli, dei ragazzi, no? Anche una cosa, ogni cosa a suo livello, ma di fondo la dinamica è dello stesso tipo. Allora, la guida dello Spirito Santo non è mai impositiva. Non impositiva, impositiva, cioè non costringe mai. Allora, la caratteristica della azione di guida dello Spirito Santo è che non avviene mai su imposizione o costrizione, ma secondo una intimità di volere e di comunione, come Gesù ha promesso, verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Cioè l'azione dello Spirito Santo non ottiene mai il bene per imposizione. Quando dicevo che questa cosa vale anche come educazione dei figli, no? Non so, chi si illude che attraverso l'autorità, se lo esercita, ammesso che si possa esercitare con un cuore pulito, e non è detto, ma ammesso. Quindi se io, diciamo, come responsabilità vedo il bene, e siccome voglio il bene delle persone, voglio che le persone facciano il bene e lo impongo, questo bene non cambierà mai il cuore delle persone. Quindi è una grande illusione mia che poi si trasformerà in una grande causa di peccato. Questo vale per le mamme con i loro bambini, E vale, non so, per gli insegnanti, no? Gli educatori, le educatrici per i ragazzi. Questo non vuol dire che non si debba imporre nulla, ma vuol dire che l'imposizione non è la caratteristica, cioè non è la radice sulla quale costruire la guida. La guida viene per intimità, viene per sboccio di umanità. Vi faccio un esempio stupidissimo, ma a me ha colpito. Allora, si è trattato di bambini dell'asilo, 4 anni. Un bambino si è rifiutato di mangiare a scuola. Allora l'insegnante, no, ha cercato di... E poi, non potendo, si è rivolto alla mamma, ha fatto venire la mamma, e la mamma ha cercato, no, di far mangiare il bambino. Ma il bambino, niente. Poi, facendolo parlare, il bambino ha semplicemente espresso questa cosa. Lui ha saputo, il giorno prima, che il suo compagno sarebbe andato all'ospedale e avrebbe subito un'operazione. E lui dice, se lo mangio uno, mangio anch'io. Cioè, ha voluto vivere, no, una solidarietà col suo amichetto, perché era all'ospedale. La mamma, quando ha saputo questo, allora ha cambiato il tono, no? Ha cercato, come dire, dire, ah no, così non va bene, non sarebbe contento. Insomma, alla fine poi l'ha fatto mangiare. Lei mi racconta questo episodio e io dico, hai fatto male, cioè tu come mamma dovevi salvaguardare la bellezza di questo sentimento e tradurre questo sentimento in adesso mangiamo noi, ma mettiamo da parte una cosa e la portiamo stasera, così anche lui mangia con noi. Cioè, se il bambino fosse stato accolto nel suo desiderio, che lui ha vissuto in modo, diciamo, non buono, ma il sentimento era buono, allora se la mamma attenta avesse favorito questo, il bambino non solo mangiava, ma avrebbe pensato al suo amichetto in termini ancora più di solidarietà e avrebbe fatto azioni buone, no? Allora, se avesse attivato questo principio di intimità, avrebbe favorito la crescita del bambino. Invece, ottenendo, le mamme sono sempre con le antenne quando i bambini non mangiano, no? Alla fine, se non mangio non mi vuoi bene. Cosa più cretina non si può fare, proprio per cioè, è la... perché siccome è importante che il bambino mangi, uno segue la materialità della cosa. Se noi invece potessimo leggere il movimento che c'è dietro, quello che fa lo Spirito Santo con noi, stati i nostri peccati, cioè, io mi arrabbio e non riesco a controllarmi, è inutile che dico no, non devo arrabbiarmi. Non è lo Spirito che ti dice non devi arrabbiarti. Lo Spirito ti dice, quando tu ti arrabbi, sai cosa vuoi ottenere? Questa cosa qua. Ma questa cosa qua è buona? No. Allora, non volere questa cosa, ma dai che non ti arrabbi più. Lo Spirito non segue materialmente le cose. È come se arriva alle condizioni di fondo che, una volta accolte, ti... come dire, orientano e quindi guidano, ti orientano a non fare più quella cosa cattiva, ma non perché ti imponi di non fare la cosa cattiva, è perché sboccia qualcosa di più profondo, di più bello dentro. Questa è la guida dello Spirito. Quando noi facciamo la correzione fraterna, facciamo correzioni spirituali? A noi ci dà fastidio la cosa è cattiva, non deve essere fatta. Punto. Ma questo non è come dire, accogliere la guida dello Spirito. Perché lo Spirito semplicemente, o meglio, lo Spirito non fa direttamente e semplicemente contro il peccato, ma crea le condizioni perché tu acquisisca, cresca, favorisca il tuo essere figlio di Dio, che non avviene perché non fai una cosa cattiva, ma avviene perché rinunciando a una cosa cattiva tu fai sbocciare qualcosa di positivo, di bello. La guida allude a questo. Vi sarete accorte che per combattere certi nostri peccati, più voi vi incapponete a non fare quel peccato e più lo moltiplicate. Per farvi un esempio tutto cretino, allora, quando io mi ricordo una volta, ero in un monastero di Clarisse, ero arrivato il martedì prima del mercoledì delle ceneri, no? Che cominciava la quaresima. Allora, io al martedì ho registrato un clima, il mercoledì c'era un altro clima, perché si erano imposte con fervore, cioè di fare un certo tipo di penitenza, per esempio per il mangiare, no? E io ho registrato. In chiesa uno ha sbagliato una cosa e un altro è partito in tromba, no? Allora io l'ho ascoltato, poi dopo uscendo ho detto: volete un cioccolatino, forse è meglio. Mangiando un cioccolatino non avrete fatto questo peccato. Cioè, il discorso è, quando voi vi imponete una cosa, normalmente il desiderio di quella cosa aumenta, così per esempio nel sesso. Se voi, aumenta. Cioè, è come se vi create le condizioni per combattere sempre più, diciamo, intensamente, ma senza arrivare mai a un risultato. Perché? Perché non è questa la via dello Spirito. Non è questa. La via dello Spirito guida con quella intimità, non si impone neanche contro di noi. Se voi non riconoscete, i padri dicevano, se voi non riconoscete il percorso che il male fa per entrare in voi, non lo vincerete mai. Se invece vi rendete conto della strada che fa, quando voi lo osservate, entra di qui, non di là. Se entra di qui, io stoppo lì e tutto il percorso è sciolto. Poi prendete in considerazione, non so, tutti i vizi capitali, no? E poi applicate, voi osserverete, ognuno ha la stessa lotta da fare. Tutti siamo golosi, tutti abbiamo il sesso che non è mai a posto, tutti siamo intristiti, tutti subiamo questo. Non c'è uno che reagisce come l'altro, sia nel modo, diciamo, di accogliere il male, e sia nel modo di combatterlo. Ognuno deve essere guidato nello Spirito per... Ora, di che cosa noi ci possiamo servire per essere guidati? Sempre da Gesù, nella sua rivelazione evangelica. Quando voi contrastate un peccato, sapete dire esattamente a quale parola positiva del Vangelo di Gesù vi riferite? Se non lo sapete dire, non vincerete il peccato. Non vincerete il peccato. Sono per dire, io mi arrabbio, tutti capiamo che arrabbiarsi a qualcosa che non va bene. Se lui dice io non mi arrabbio, quale parola di Gesù è adatta a te? Se tu non scopri quella, tu puoi impegnarti finché vuoi nel non arrabbiarti, ti arrabbierai sempre. Perdonate, sono tutte espressioni per indicare come lo Spirito agisce in quanto guida, e che fa vedere cosa deve sbocciare in voi, non cosa voi dovete togliere. Fa vedere cosa dovete aprire, non dove dovete chiudere. Fa vedere quello che siete invitati a produrre non quello che dovete stoppare. Questa è la guida e corrisponde al verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Se ogni mio combattimento con il male non ha a che fare con gustare un pochino, questo è venuto, ha preso dimora in quella piccola cosa con me, io il male non lo vengo. Non so se ho insistito abbastanza o reso l'idea. Questa è la prima azione, guida. Secondo, insegna. L'insegnare, togliete ogni riferimento che avete della scuola. No, la mia maestra d'asilo, la mia maestra elementare, il mio professore, togliete ogni riferimento di scuola. Insegnare non allude minimamente a questo. Cioè insegnare è in funzione della dinamica della fede. Insegnare ha a che fare con questa cosa. Io vivo una situazione, sono ammalato, non si può dire insegnato, né sono insegnato, no, non si dice, no, non c'è. Sono ammaestrato dallo spirito, perché in questa situazione che vivo io posso percepire il punto in cui si apre alla luce della fede. Quando questo punto è diventato luminoso, io sono, perdonate, insegnato, anche se non si dice, io sono ammaestrato. Allora, si può esprimere così a livello concettuale, in modo che si possa comprendere e a vostra volta spiegarlo. Non semplicemente istruisce, ma fa scaturire la vita dalla parola che viene accolta nel cuore come insegnamento. Lo ripeto, non che istruisce, so come stanno le cose, no, ma fa scaturire la vita da quella parola che io ho accolto come insegnamento. E pensate all'espressione che usa Gesù: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Perché l'insegnamento non si traduce in un contenuto, ma in un zampillio di vita continuo. È ciò che fa la differenza tra l'insegnamento evangelico e l'insegnamento morale, è l'insegnamento di una sapienza, che so, di una cultura, no? Di una società, eccetera, eccetera, oppure di un filosofo. Lo è dato non perché noi capiamo, dice, ma è dato, dice nel senso che insegna, no? Ma è dato nel senso di prendere la vita da quello che lui insegna. Lo spirito è colui che apre per il nostro cuore la verità e la vita di ogni parola di Gesù, che nel suo mistero è inesauribile, quindi non può essere definito come un contenuto. Io leggo la parola del Vangelo, la studio bene, il significato è questo. Imparo bene quel significato e ho imparato, non so, un passo del Vangelo. Questo, perdonate, è essere a scuola. Invece, ogni parola è inesauribile nel suo mistero e di verità e di vita, perché ogni parola si riferisce a Lui che è parola incarnata. È come una relazione, no? Per quanto voi conoscete dell'altro, volete fare una cosa, mai esaurirete la relazione. E più voi vi aprite a questa relazione, più la vostra vita si apre a nuove possibilità di vita nella relazione. Non esiste un contenuto della relazione contro il quale voi vivete benissimo. Perché? E poi, ma poi lo vedremo nel pomeriggio, perché la promessa che Gesù dà, dice, dello Spirito, vi guiderà a tutta la verità, è al futuro, non è al presente. Nel senso che se noi diamo un minuto di vita, quel minuto di vita può cambiare, nel senso può trasformare l'orizzonte del nostro cuore. E ogni minuto di vita è così. Perché ogni minuto vissuto in una relazione viva può essere vita o morte. Non che siccome io adesso sono opposto, domani sarò opposto, non lo si sapeva. Allora, questa vivacità è legata al contenuto dell'insegnamento, che non è imparare una cosa, ma è prendere la vita da quello che lui insegna. E la vita non è schematizzabile, non è come dire, cioè faccio un pacchetto e te lo do. Tra l'altro anche la fede è così. Quando io trasmetto la fede, non trasmetto una serie di verità, trasmetto una dimensione di esperienza di vita, trasmetto la possibilità di un orizzonte luminoso per la vita. Non potete definire in cosa consiste, perché quello che voi trasmettete non sapete come funziona, come agisce in chi accoglie. Voi sapete solo che come ha portato vita a voi è destinato a portare vita all'altro. E proprio perché osservate questo, quando l'altro vive la fede, la fa scoprire anche a voi. Non è che voi sapete e lo date a un altro che sa, una volta che sa diciamo pari. No, quando voi, per usare questa espressione, io so, comunica all'altro, il suo sapere cambia il mio sapere, lo trasforma, lo rende, come dire, più esteso, più profondo. Perché? Perché è più vivace. Ecco, questo passaggio corrisponde al insegnare. Beh, devo aprire un'altra parentesi, ma adesso è già tardi. Facciamo basta, che tu già lo dici, dici. Comunque, basterebbero queste annotazioni per aprire i gangli sonnato mentali, ma soprattutto quelli del nostro cuore. E poi continuiamo col fatto dell'azione, no? della memoria, no? Del ricordare, e questa annotazione che guida a tutta la verità. Cosa vuol dire, cosa comporta per il nostro vivere?